Buonasera a tutti. Bello essere di nuovo tutti insieme, parte di noi, chi non è ancora partito per le vacanze. Mercoledì scorso abbiamo iniziato a vedere insieme la lettera a Filemone, ed è appunto una lettera scritta da Paolo a questo credente di nome Filemone, che parla di perdono e di riconciliazione, come abbiamo visto insieme a Keith. Oggi vedremo di preciso dal versetto 7, dal versetto 4 al versetto 7, dove dice, leggo dal testo: «Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tuo, fratello, il cuore dei santi è stato confortato». Preghiamo. Padre Santo, vogliamo ringraziarti per questa nuova opportunità che abbiamo questa sera di riunirci insieme come un corpo, come la tua Chiesa, per ascoltare la tua parola, e ti prego che veramente tu possa parlarci, trasformarci e aiutarci a conoscerti sempre di più. Te lo chiediamo nel nome potente di Cristo Gesù. Amen. Amen. Non so quanti di voi siete appassionati di cucina. Penso un po' tutti, siamo in Italia. Se lo siete, saprete per certo che ci sono degli ingredienti che sono importanti, essenziali, che siano presenti in una ricetta affinché tu possa presentare al tuo ospite il piatto desiderato. Pensate ad esempio a voler fare un tiramisù, ma vi manca il caffè. Non sarebbe possibile farlo. Oppure pensiamo di fare una carbonara, ma non c'è il guanciale. Non si fa con la pancetta. Mi dispiace, so che c'è chi lo fa, c'è chi ci mette anche la panna. Non funziona così. Senza guanciale non esiste una carbonara vera. E così oggi continuiamo questa lettera di Paolo a Filemone, dove dal messaggio che ci lascia, Dio vuole che tu sappia che la tua vita, con tanto di fede, amore, azioni, può essere un grande strumento per la gloria di Dio e per la consolazione dei santi. E lo vedremo attraverso due caratteristiche che appartengono al credente che perdona, al credente disposto o predisposto alla riconciliazione. Vedremo questi due ingredienti essenziali, necessari per la riconciliazione, ovvero una fede efficace e un amore confortante. E queste due caratteristiche le vedremo in Filemone, due caratteristiche che gettano la base per la richiesta di riconciliazione che Paolo farà poi dal verso 8 in poi. Così cominciamo vedendo dal versetto 4 che Paolo, nelle sue continue preghiere a Dio, al suo Dio, si ricorda anche di Filemone. Paolo era solito pregare per delle persone, anche per chiese intere. E vediamo che qui il motivo per il quale pregava o si ricordava comunque di Filemone nelle sue preghiere sono due caratteristiche, due aspetti della sua vita: amore e fede. Così iniziamo dal primo, una fede efficace. Innanzitutto definiamo cos'è questa fede e vediamo al versetto 5 che è rivolta verso Gesù. Non si tratta di una fede generica, ma specifica in una persona specifica, ovvero verso Cristo. Non si tratta nemmeno di avere una fede generica verso una potenza superiore o verso qualcos'altro che non sia Dio stesso. Possiamo pensare alla scienza, o avere fede nella propria ragione, o nel Milan. Potete metterci quello che volete qui. Qui sta esplicitamente parlando della fede verso la persona e l'opera di Cristo. Una fede che riconosce che Cristo è venuto in terra per nascere, crescere, vivere come uomo, ma senza mai peccare, morire sulla croce per pagare il prezzo di riscatto di chiunque crede in Lui, e risorto il terzo giorno per poi ascendere in gloria alla destra di Dio. E tutto questo perché Dio ha voluto colmare quel buco, quella distanza che c'era tra l'uomo e Dio. Tutto questo per poter riconciliare l'uomo a Dio. È stato un atto di riconciliazione. E questa è la bella notizia che è, che fa parte, che costituisce la fede di un credente. Seconda caratteristica di questa fede di cui parla qui Paolo, vediamo che è comune ai santi. All'inizio del verso 6 dice che questa fede accomuna Filemone a Paolo, li rende partecipi della stessa fratellanza, della stessa comunità, dello stesso gruppo di persone, il popolo di Dio riscattato proprio grazie al sangue di Cristo. La fede, questo dono di Dio al suo popolo, che ha dato per strapparlo dal fango del peccato, dall'orrore del giudizio, dalla insignificatezza del modo di vivere lontano da Dio, e ci ha messi nel numero dei suoi santi. In questa fratellanza, in questa comunità globale, accomunata dalla fede verso Cristo. Che dono che abbiamo ricevuto. Possiamo dopo ringraziare anche per questo in preghiera. Terza caratteristica che appartiene a questa fede di cui parla qui Paolo, vediamo che è una fede operante. Infatti la preghiera di Paolo, al versetto 6, è che la fede in Cristo Gesù di Filemone, quella che è comune alla sua e ai santi, possa efficacemente far conoscere a Filemone il bene che può compiere, o più letteralmente, diciamo tradotto, il bene che è in noi. Infatti con la nuova nascita, con la nuova vita che riceviamo alla conversione, con lo Spirito Santo che abita in noi, c'è del bene in noi. Siamo resi capaci, grazie a tutto questo, di fare del bene. Perché lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto è giornalmente all'opera in ognuno di noi, per la nostra santificazione. E così con la nuova nascita e tutto quello che abbiamo già citato, ecco che per grazia di Dio, tramite il volere e l'agire che provengono da Lui e la forza che abbiamo in Lui, concetti che abbiamo già visto espressi da Paolo sia nella lettera ai Filippesi che ai Colossesi, possiamo portare il frutto dello Spirito. Così, cari fratelli e sorelle, grazie a questa nuova vita che abbiamo in Cristo, possiamo veramente fare del bene. E questo porta gloria a Cristo. Qui, in questo caso specifico, nel caso di Filemone, questo fare del bene consisteva nel riconciliarsi con Onesimo. Questa era la richiesta che avrebbe poi presentato Paolo. Così, quando possiamo riflettere un po' anche alla nostra vita, a volte mi chiedo se sono io un ostacolo per la riconciliazione verso qualcuno. Che possa non essere così, ma che possiamo veramente ogni tanto anche avere un momento di autoanalisi e vedere alla luce della parola di Dio il nostro comportamento verso il nostro prossimo. E poi, nella sua grazia, comunque ricevere conforto e aiuto. E così abbiamo visto questi aspetti della fede di Filemone, che la rende appunto una fede efficace, perché è una fede viva, una fede che dà forza nelle difficoltà, per la quale troviamo certezza nella rivelazione della parola di Dio, delle verità bibliche, e speranza nelle promesse di Dio. È una fede attiva perché non è solo un'affermazione fatta da Filemone riguardo a delle verità oggettive, che possono essere, che ne so, ad esempio, peccato e Cristo. Non è come affermare una cosa oggettiva, come ad esempio che esistono i francesi, una verità che però non porta nessuna differenza, nessuna conseguenza alla tua vita, nessun effetto. E non si tratta nemmeno di un consenso soggettivo. Sì, credo che è esistito un Gesù e che ha detto cose interessanti, ma rimane lì. Non è qualcosa che mi appartiene, non è qualcosa che porta una conseguenza, un effetto nella mia vita. Non trasforma il mio modo di vedere le cose, di ragionare, di pensare, di scegliere, di vivere in generale. La fede di cui sta parlando qui è una fede attiva, viva, operante, efficace. E possiamo ricordare ad esempio la lettera a Giacomo, quando nel capitolo 2 c'è questo confronto tra la fede senza le opere e le opere senza fede. E il succo che ne esce alla fine è che la fede vera, siamo salvati per sola fede, ma la fede che ci salva non è mai sola. Possiamo metterla così. La fede vera porterà sempre come frutto delle opere. Una cosa interessante è che non dice quante opere, quindi questo può darci un po' di sollievo, però dice che ci deve essere, che deve essere presente. Una fede efficace, ovvero verso Cristo, comune ai santi e vivente. Questo è quello che abbiamo potuto vedere in questo versetto oggi. E passiamo ora brevemente anche a vedere la seconda caratteristica, questo secondo ingrediente che appartiene al credente che è predisposto alla riconciliazione, al credente che perdona, ovvero un amore confortante. Iniziamo vedendo prima di tutto chi è l'oggetto dell'amore di un credente che perdona. Verso 5 dice: l'amore che hai verso tutti i santi. L'amore, l'abbiamo già visto altre volte, è un aspetto fondamentale della vita del credente. Non può esistere un credente che non abbia amore. È un paradosso. Sarebbe come parlare di un albero senza un tronco o una macchina senza il motore. Non è qualcosa che può andare bene, non è qualcosa che è concorde. È un paradosso, non può esistere. E così è lo stesso del credente senza amore. Quando a Gesù gli chiesero quale fosse il gran comandamento della legge di Dio, egli rispose che consisteva in due comandamenti. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo comandamento. Il secondo è simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. E da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Questa è la risposta che ha dato Gesù. Quindi, parafrasato un po', ama il tuo Dio con tutto te stesso e ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore, il frutto dello Spirito, che vediamo anche in Galati 5, appartiene a ogni vero credente ed è rivolto verso Dio e verso il prossimo. Ma nel brano che vediamo oggi, che stiamo affrontando, Paolo si concentra in modo particolare sull'amore verso il prossimo, ovvero quello di Filemone verso tutti i santi. E la elenca appunto come una delle due caratteristiche fondamentali, dei due ingredienti fondamentali sulla quale baserà la sua supplica, la sua richiesta di riconciliazione con Onesimo. E in questo, vedendo anche quali sono i frutti dell'amore che appartiene al credente che perdona, vediamo appunto al verso 7 che viene espresso così, ovvero attraverso tre termini: gioia, consolazione e conforto, che un po' racchiudono questa idea di l'amore del credente che perdona è un amore che produce conforto verso i santi, verso i fratelli. La cosa interessante è stato vedere che il termine che qui è appunto utilizzato per confortato è lo stesso che utilizza Gesù in Matteo 11, dal versetto 28 al 30, dove dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Che grazia, non è vero? Dio ha messo ognuno di noi nel gruppo dei santi affinché dei santi, altri santi, siano confortati dal bene del quale noi siamo stati equipaggiati di fare. E allo stesso tempo noi possiamo essere confortati dal bene che loro possono fare a noi. Questa è la comunità ha creato Dio ed è fantastico vederlo. Mi chiedo quanto spesso invece noi pensiamo che l'amore che possiamo provare, che possiamo offrire al nostro prossimo, o che cerchiamo di praticare nel nostro piccolo con le opportunità che abbiamo, a volte limitate, verso gli altri. E quanto spesso pensiamo che questo non ha valore, quanto spesso viene calpestato, ignorato, denigrato, e questo ci scoraggia. Quanto spesso invece ci sottovalutiamo anche, pensando che non abbiamo amore o capacità di amare da offrire al nostro prossimo. Eppure, fratelli e sorelle, la fede in Cristo Gesù, comune a tutti i santi, compreso Filemone qui e Paolo, che è vivente questa fede, ci permette di fare del bene a coloro che sono vicino a noi, specialmente ai fratelli. Per opera tua, per il servizio che tu puoi fare, per il tuo amore, il cuore dei santi può essere confortato. È un messaggio fantastico che dovrebbe farci sprizzare di gioia da quelle sedie, pensare che noi possiamo essere dei mezzi di Dio per il conforto di altri santi. Tu puoi essere lo strumento nelle mani di Dio per il conforto dei suoi figli. Questa è veramente una grazia. E così, se riprendiamo un attimo gli esempi che abbiamo visto all'inizio delle ricette, una persona disposta alla riconciliazione presenta questi due ingredienti fondamentali: una fede efficace e un amore confortante. E la riconciliazione è un tema che dovrebbe esserci molto caro. Spero per voi che possa non essere un tema molto attuale nella vostra vita, ma è un tema che riguarderà tutti prima o poi, se già non lo è parte. Ci sono sempre screzi, confronti un po' troppo aspri, dispute in famiglia, al lavoro, per strada, sull'autobus anche. Quando andiamo al lavoro, a volte vedo gente litigare per un posto perché c'era messo lo zaino e non l'ha tolto. È una realtà costante a causa della nostra peccaminosità. Ed è la riconciliazione è qualcosa che dovremmo desiderare che sia parte della nostra vita e parte della nostra Chiesa. Nel nostro piccolo, vivendo la riconciliazione con un fratello, una sorella, con un parente, con un conoscente, con un vicino di casa, mostriamo in realtà un messaggio molto più grande, perché possiamo mostrare così l'amore di Dio per noi e la riconciliazione che abbiamo avuto proprio grazie a Cristo. È ancora più grande, direi, che anche la necessità di vivere la riconciliazione nella Chiesa di Dio, perché due che si definiscono figli di Dio e suoi ambasciatori, ma che poi non sono riconciliati tra di loro, possiamo solo immaginare che tipo di messaggio passeranno a quelli di fuori. Così vorrei lasciare un'esortazione a pensare a quali sono quelle relazioni anche all'interno della Chiesa, all'interno della famiglia, con le persone a noi strette, alle quali magari noi, per la durezza del nostro cuore, stiamo ostacolando la riconciliazione. E se è così, se troviamo quella situazione, chiedere a Dio che possa sciogliere il nostro cuore con la sua grazia, sperimentando il suo amore, conoscendo Lui. La conseguenza palese sarà che il nostro cuore sarà sciolto dal suo amore e da quella grazia e si riverserà con un amore verso il nostro prossimo. E possiamo chiedere a Lui che possa aiutarci a risolvere quelle situazioni per la sua gloria. E così, oltre all'esortazione, lasciare anche un incoraggiamento. Sapere che siamo stati equipaggiati da Dio per poter portare gloria a Cristo. Questo è qualcosa di incredibile. Se penso io, Dragos, con tutti i miei errori che ho fatto nel passato, con tutti i difetti che ho ancora, posso essere uno strumento per la gloria di Cristo. E non solo, ma attraverso questo amore verso i miei fratelli, posso anche essere di conforto quel mezzo che Cristo, che Dio, di cui Dio si servirà per portare conforto a dei fratelli, attraverso una stretta di mano, attraverso un abbraccio, attraverso una preghiera insieme anche dopo il culto, attraverso una telefonata durante la settimana per sapere come sta quella persona, attraverso un aiuto pratico anche in un trasloco o a fare la spesa, qualunque cosa sia, posso essere un mezzo per il conforto dei miei fratelli. Vorrei che concludessimo proprio rimanendo meravigliati di questa grazia che ci è stata data in Cristo. Amen.